del capitolo 12 del Vangelo di Luca, leggeremo i versetti da 13 a 21. Uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Badate di tenervi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò? Poiché non ho dove mettere i miei raccolti, farò così», disse: «Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse stolto: «Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà?» Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Incominciamo il capitolo 12 e ne leggeremo i primi 12 versetti. Nel frattempo, poiché si erano radunate migliaia di persone appunto che si calpestavano a vicenda, Gesù cominciò a dire anzitutto ai discepoli: «Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi, ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, e dopo di questo non possono far più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Tenete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nel fuoco della Geenna. Sì, ve lo dico, tenete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura. Voi valete più di molti passeri. Inoltre io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo, gli sarà perdonato. Ma chi bestemmierà lo Spirito Santo, non gli sarà perdonato. Quando vi condurranno davanti ai consigli di sinagoga, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi di come discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Uno della folla. La folla era davvero grande, migliaia che si accalcavano. Tutti accorrono a Gesù, però che varietà tra questa gente. Chissà quali sono le attese di ciascuno. Chissà quali sono gli scopi, il motivo per cui vanno da Gesù. Le singole persone di questa grande folla. Accorrere a Gesù non è scontato che sia segno di fede. Correre di qua, di là, dove si sente che c'è qualcuno che fa cose grandi, non è segno di fede vera. Bisogna continuamente aver testo il discernimento. E Gesù stesso tiene detto questo discernimento. Uno della folla qui è senza nome, quindi potrebbe essere uno qualunque di quelli che vedete, che incontrate, a meno che non siate addirittura voi stessi, o che non sia io. Uno della folla, senza nome, quindi chiunque potrebbe essere quest'uno, gli disse: rivolge la parola direttamente a Gesù. Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Gli disse: quando noi rivolgiamo la parola a Gesù, diciamo di pregare. Stiamo pregando. È proprio vero che ognuno che rivolge la preghiera a Gesù prega? Che rivolge la parola a Gesù, è vero? Bisogna vedere, bisognerà esaminare. Intanto tenete lì questa frase: non ogni preghiera è pregare. Questo qui rivolge la preghiera a Gesù, ma in pratica gli comanda di fare quello che vuole lui. La preghiera di Gesù col Padre non è così. Gesù al Padre dice: la tua volontà sia fatta, non la mia. Quest'uomo dice a Gesù: tu devi fare quel che voglio io, tu devi fare la mia volontà. Questo piccolo episodio può insegnarci, può aiutarci a esaminare le nostre preghiere, a vedere se sono davvero preghiera o se sono apparente preghiera. Maestro, quest'uomo attribuisce a Gesù dell'autorità, maestro. Gli attribuisce la capacità di insegnare. Si rivolge a Gesù come si rivolgerebbe a qualsiasi rabbi, a qualsiasi maestro. Maestro. I maestri possono essercene tanti. I discepoli chiamano Gesù invece Signore. Chi lo chiama maestro ritiene di ricevere da lui qualche suggerimento, qualche consiglio o qualche parola intelligente o interessante. Chi chiama Gesù Signore si dichiara disponibile all'obbedienza. Si erano radunate migliaia di persone. I farisei e i dottori della legge si sono dimostrati ostili e hanno cominciato a confabulare tra loro per vedere come riuscire a trarre in inganno Gesù, farlo parlare in modo da poterlo accusare. La gente invece si raduna ancora di più, migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda. Davvero la folla, la gente semplice, ha occhi semplici, vede la luce e si raduna là dove la luce risplende. La folla riconosce che Gesù è pane che sazia e acqua che disseta, corre a godere e a nutrirsi di lui. Ma anche se accorrono le folle, Gesù non trascura i discepoli e prima di tutto parla a loro. Cominciò a dire anzitutto ai discepoli. Quell'anzitutto ci dice due cose. Che a Gesù preme che i discepoli vivano come lui insegna, che imparino da lui in modo profondo a vivere, perché la loro vita poi sarà la sua parola per le moltitudini. Però l'attenzione di Gesù ai discepoli non esclude che senta anche la folla, anzitutto ai discepoli, ma anche gli altri poi possono sentire e possono vivere come lui insegna, come lui dice, perché anche tra le folle può esserci qualcuno che si decide per lui. Guardatevi dal lievito dei farisei, guardatevi, quindi vivere con discernimento, con criterio. Tenete viva, tenete desta una vigilanza interiore. È un avvertimento questo, come per dire, non tutto quello che si trova sul mercato è buono. C'è in giro anche del veleno. Guardatevi, quindi state vigilanti, non fidatevi dell'apparenza. Guardatevi dal lievito dei farisei. Questa frase Gesù la dice mentre ci sono le folle presenti, quelle folle che hanno stima dei farisei. Guardatevi dal lievito, il modo di fare di pochi, le parole che dicono i pochi, farisei, sono un gruppetto piccolo, può influenzare le folle. Come lievito influenza o ha potere su una grande massa di farina, un piccolo briciolo di lievito. Guardatevi dal lievito dei farisei. I modi di fare errati possono rovinare cuori retti, possono rovinare anche i vostri cuori. Quindi state attenti a non riprendere stima del modo di fare dei farisei, o del loro modo di pensare, o del loro modo di essere religiosi. C'è una religiosità che non è sana, la religiosità dell'apparenza e non del cuore. Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Che cosa vuol dire questa parola? Questa è una parola greca che etimologicamente vorrebbe dire, o era usata anzitutto per indicare gli attori del teatro. Gli attori del teatro greco erano magari in una tragedia o una commedia, c'erano tanti attori, però c'erano poche persone che facevano questo, che lavoravano, diciamo, e ogni persona, ogni uomo che lavorava sul teatro aveva 3 o 4 maschere e metteva quella adatta al personaggio che doveva rappresentare di volta in volta. Quindi con 4 o 5 attori facevano anche una dozzina di personaggi. Quindi ogni attore doveva apparire diverso di volta in volta. non solo, ma diverso da quel che era anche normalmente quando tornava a casa. Uno che fa l'attore potrebbe essere, metti, un contadino che fa la parte del re. Sul teatro sembra il re. In pratica chi è? È un contadino. Un ateo potrebbe mettersi sul palcoscenico e far la parte del prete. Quando torna a casa chi è? È un ateo. Quindi se tu lo ammiri quando è sul palcoscenico come prete, ma guarda che fede che ha, poi gli vai dietro quando torna a casa e fai come fa lui, dove arrivi? L'ipocrisia, guardatevi dall'ipocrisia, guardatevi da quelli che fanno i commedianti, che appaiono devoti, appaiono osservanti, ma in fondo sono contenti di sé, non sono contenti di Dio, sono contenti di sé. Guardatevi da quelli che sembrano religiosi, ma rifiutano colui che il Padre ha inviato. Che religiosità è quella di coloro che rifiutano colui che il Padre ha mandato? Guardatevi da quelli che sono molto religiosi senza Gesù, senza tener conto del Figlio di Dio. È commedia. Sembri religioso, ma fai a meno del dono di Dio. Che religiosità è la tua? È commedia. Sembri, ma non sei. Se allontani da te il Salvatore, tu rimani da salvare. E chi ti imita resta da salvare. Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia, che è la capacità di fare i commedianti. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quei farisei che sono usciti dalla sala da pranzo mettendosi d'accordo con gli scribi per trarre in inganno Gesù, stanno facendo cose di nascosto, stanno lavorando di nascosto per rifiutare Gesù, ma il loro rifiuto verrà alla luce. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Anche il disegno di Dio che essi vorrebbero nascondere verrà svelato. Essi vogliono nascondere le loro trame perché vogliono nascondere i disegni di Dio. Vogliono nascondere colui che Dio ha mandato per essere luce. Lo vogliono nascondere. Ma non c'è nulla di segreto che non sarà conosciuto. Quando verrà svelato quello che loro nascondono, le loro trame e il disegno di Dio? Verrà svelato quel giorno in cui Gesù sarà innalzato. Allora le loro trame verranno alla luce. Ma anche il disegno di Dio che essi volevano nascondere verrà alla luce. Gesù apparirà come l'unico Salvatore. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre, voi discepoli, ciò che avrete detto, adesso i discepoli hanno paura. La loro fede la tengono nascosta. Nessuno di loro ha parlato durante il pranzo. Ma nemmeno prima, quando la donna ha alzato la voce, nessuno dei discepoli l'ha accompagnata. Ciò che avrete detto nelle tenebre, la tengono nascosta i discepoli la loro fede, se la dicono di nascosto.
sarà udito in piena luce.
Verrà il giorno che la proclameranno questa loro fede senza paura. E questo è il giorno che attendiamo. Verrà quel giorno. Ciò che avrete udito nelle tenebre sarà udito in piena luce. Ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunziato dalle terrazze, dai tetti delle case, che sono terrazze in pratica. Quando qualcuno voleva far conoscere a tanti la sua gioia, quando nasceva un bambino ed era contento, il padre andava sulle terrazze ad annunciarlo. Così lo sentivano in tanti. Ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Quindi non ci sarà più paura. La parola che ora è nascosta darà frutti palesi. E questo avverrà nel giorno di Pentecoste, quando i discepoli riceveranno lo Spirito Santo, allora non avranno più paura ad annunciare quello che fino a quel momento hanno tenuto nel segreto. Dico a voi, amici miei, Gesù chiama i suoi discepoli amici, anzi amici miei. È l'unica volta nei Vangeli sinottici, l'unica volta nel Vangelo di Luca, non c'è mai in Marco e in Matteo questa parola rivolta da Gesù ai suoi discepoli. Solo un'altra volta nel Vangelo secondo Giovanni, durante l'ultima cena, alla fine. È una parola preziosa, quindi. Dico a voi, amici miei, che cosa vuol dire amici? Vuol dire che condividete gli stessi miei ideali, che condividerete la mia stessa sorte. Amici miei, siccome i capi stanno preparando la morte di Gesù, anche i suoi discepoli devono prepararsi. Se Gesù comincia a parlare della propria morte, anche i discepoli devono tenerne conto, cominciare a prepararsi alla propria morte, perché sono amici di Gesù, condividono tutto con Lui, proprio tutto. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Sono usciti quei capi, farisei e dottori della legge, sono usciti con queste intenzioni di uccidere Gesù. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Anche i discepoli verranno a trovarsi in questa situazione, verranno a trovarsi di fronte a persone che li vogliono eliminare. Non abbiate paura. Ci sarà senz'altro l'inimicizia violenta. Gesù però vuole liberare, ha queste parole di liberazione dalla paura. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo di questo non possono fare più nulla. Quindi è il pericolo minore la morte del corpo. C'è un altro pericolo che viene dopo. Dopo di questo non possono far più nulla. Oltre a questo non possono far altro. Quindi i nemici, quello che stanno tramando adesso i farisei e i dottori, è una piccola parte. È un pericolo sì, ma è un pericolo minore. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso, o dopo che siete stati uccisi, ha il potere di gettare nel fuoco della Geenna. Sì, ve lo dico, tenete costui. Il pericolo maggiore è la perdizione. La Geenna era un'immagine per dire proprio andare in perdizione. La Geenna era una valle, un burrone, a sud-ovest di Gerusalemme, della città, delle mura, se ne vede ancora una parte, ed era un luogo davvero malfamato per due motivi. Primo, perché anticamente lì venivano fatti sacrifici umani agli dei, per esempio al dio Moloch, al quale avevano fatto una grande statua vuota all'interno, bruciavano, accendevano il fuoco dentro questo dio Moloch, il quale aveva una mano che con delle catene poteva essere portata alla bocca. E quando qualcuno doveva o voleva fare un sacrificio umano, gli metteva il bambino sulla mano e se lo mangiava questo dio Moloch, e così bruciava poi all'interno. Nella Genna si trovava questa usanza. E poi era diventato il luogo di scarico delle immondizie, che venivano bruciate anch'esse, quindi c'era sempre fuoco, sempre fumo, sempre puzza nella Genna. Essere buttato nella Genna cosa vuol dire? Essere ritenuto immondizia. Sei immondizia. Temete colui che vi può trattare da immondizia e che vi getta nel fuoco della Genna. Sì, temete costui. Chi è colui che può far andare in perdizione? O meglio, che ha questo potere, poi bisogna vedere se lo usa questo potere. Temete costui. È Dio colui che può. Per noi è abbastanza strano questo modo di parlare, no? Sappiamo che Dio non manda nessuno all'inferno, quindi Lui non manda nessuno alla Genna. Siamo noi che, se rifiutiamo, ci autocondanniamo. Ma nel modo di parlare degli ebrei, è Dio responsabile di tutto, colui che fa tutto, quindi si attribuisce a Lui anche il nostro voler andare all'inferno, o alla Genna, come dicevano loro. Non dovete vederci un'intenzione di far vedere Dio cattivo, questo non lo pensano nemmeno. È la nostra cultura che ce lo fa pensare così cattivo, loro non lo pensano nemmeno. Sanno che è in fondo colpa dell'uomo, ma ci si esprime così, Dio è il protagonista di tutto. Vi mostrerò di chi dovete aver paura. Temete colui che, dopo aver ucciso, o dopo che siete stati uccisi, ha il potere di gettare nel fuoco della Genna. Sì, ve lo dico, temete costui. Anche qui la parola temete noi la possiamo intendere come aver paura di contrastarlo, aver paura di offenderlo, non di lui, perché ce lo dirà subito dopo che di lui non possiamo aver paura. Di Dio non si può aver paura. Ma la paura la dobbiamo avere, la paura della Genna. Possiamo finirci dentro se non rimaniamo fedeli a colui che il Padre ha mandato. I nemici di Gesù possono arrivare a togliere la vita, però non possono arrivare a togliere la comunione con Lui. Non possono buttarci nell'immondezzaio. Non ci fanno perdere la comunione con Lui. Se invece tu rifiuti Gesù, l'inviato di Dio, allora perdi tutto, perché questo è quello. Sì, ve lo dico, temete costui. Cosa vuol dire? Vuol dire non rifiutare il dono che Lui ti fa. Se rifiuti il suo dono, Lui è costretto a far senza di te. E finisci come immondizia nella Genna. Se rifiuti il suo dono, tu cosa sei? Vuoto. Come un vaso inutilizzabile, inutile, se non c'è dentro il dono di Dio. Se rifiuti Gesù, resti un recipiente vuoto, inutile. Cinque pascoli. Ecco che Gesù in qualche modo corregge non le sue parole, ma l'immagine che noi possiamo farci di Dio con queste sue parole. Cinque pascoli non si vendono forse per due soldi? Si vede che i pascoli a Antiochia, dove San Luca scriveva il Vangelo, valevano meno che a Gerusalemme. A Gerusalemme con due pascoli valevano un soldo. Invece a Antiochia cinque pascoli per due soldi, a meno che non ci sia stata la rivalutazione o la svalutazione dei pascoli. Comunque, cinque pascoli. Voi temete Dio, ma Lui vi ama. Questo vuol dire adesso Gesù. Cinque pascoli non si vendono, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensa un po'. Tutti sono contati. Qualche settimana fa ho visto una ragazzina che aveva le treccine. Credo che ne avrà avute 60 per emisfero, 60 a destra e 60 a sinistra. Non le ho contate le treccine, ma erano così tante che immagino. E le ho chiesto chi due ore ha impiegato sua mamma a fargli le treccine, in preparazione alla celebrazione della cresima, naturalmente. Non due ore di preghiera, ma due ore di lavoro per le treccine. Però sono sicuro che quella mamma non sa ancora quanti sono i capelli di sua figlia. Può sapere quante sono le trecce che ha fatto in due ore, ma, o due ore e mezzo, non mi ricordo più, ma non sa quanti sono. Invece i capelli del vostro capo sono tutti contati. E anche se Gesù non dice chi li ha contati, noi lo sappiamo cosa vuol dire questo modo di dire al passivo, sono tutti contati, anche se non lo dice, noi sappiamo che è Dio che li ha contati. Quindi l'amore di Dio è tanto grande se tiene conto di cose così piccole, dei pascoli e dei nostri capelli. Allora, temete costui, sì, colui che vi ama così tanto. Abbiate paura di contristarlo, di allontanarvi da lui. Abbiate paura che lui debba far senza di voi, perché avete rifiutato il suo dono. Perché il suo amore per voi è così grande, che se ama e tien conto dei pascoli che valgono così poco e dei capelli che sono così marginali alla nostra vita, pensate allora come deve essere grande il suo amore per voi. Voi valete ben più di molti pascoli. Inoltre io vi dico, ancora una cosa aggiunge Gesù, chiunque mi riconoscerà. Aggiunge quest'altra cosa Gesù perché ci rendiamo conto della centralità della sua vita, dell'importanza del suo essere nel mondo. Dio non lo ha mandato come un opzionale, si dice oggi. Se vuoi, se ti piace, prendilo, se no fai a meno. Dio non l'ha mandato così, l'ha mandato perché sa che è indispensabile. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Quindi chi mi riconoscerà, chi fa questa fatica, questo passo che molte volte è controcorrente? Riconoscermi Riconoscere Gesù davanti agli uomini, cosa vuol dire? Riconoscere che Gesù è proprio Gesù, il Salvatore, l'inviato del Padre. Chi lo riconosce davanti agli uomini, cioè chi fa questa fatica, questo passo controcorrente, qui sulla terra, davanti agli uomini, vuol dire durante questa vita, finché siamo questi pochi anni che abbiamo. Il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio, quindi davanti a Dio vuol dire, quindi nell'eternità avrà una ricompensa eterna, avrà il suo premio nel cielo, non è nemmeno capace di immaginarsi che premio avrà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Non dice il figlio dell'uomo lo rinnegherà. Gesù spera di non doverlo mai fare. Sarà rinnegato. Cioè Dio stesso non se lo troverà davanti. Se uno rinnega. San Luca certamente mette qui queste parole per aiutare i cristiani della sua Chiesa a rendersi conto del grave pericolo dell'apostasia. Per rinnegare Gesù è pericoloso per davvero. Non Gesù, ma Dio stesso non sa cosa farne di te se rifiuti Gesù. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato. Chi parla contro il figlio dell'uomo può ricredersi ancora. Pietro aveva parlato contro Gesù, non lo conosco. Ma ha potuto ricredersi. Tommaso ha parlato contro il figlio dell'uomo. Se non vedo, se non metto il mio dito, ma ha potuto ricredersi. Saulo non solo ha parlato, ma ha agito contro il figlio dell'uomo, ma ha potuto ricredersi. Nel cuore di Pietro, nel cuore di Tommaso e nel cuore di Saulo c'era l'umiltà. L'umiltà di accogliere, di rinnegare se stesso per non rimanere ostinato nella propria decisione iniziale, ma c'è stata l'umiltà di accogliere poi la correzione di Dio. E quindi il loro peccato è stato perdonato. Nel momento che hanno accolto Gesù, si sono trovati nelle braccia del Padre. Sono stati riconciliati col Padre, perché chi accoglie Gesù, accoglie colui che il Padre ha mandato, si trova unito al Padre. Il perdono è questo, essere unito a Dio. Chi è unito a Dio? Colui che accoglie Gesù. Nel momento in cui Pietro, Tommaso, Saulo hanno accolto Gesù, eccoli perdonati, sono di nuovo nel cuore di Dio. Ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. Che vuol dire bestemmiare? Vuol dire fare opposizione. Chi fa opposizione allo Spirito Santo, cioè chi indurisce il proprio cuore e non accoglie lo Spirito di Dio che riconosce Gesù, che illumina Gesù come il Salvatore. Chi fa opposizione allo Spirito Santo, quindi chi rimane ostinato nella sua posizione di rifiuto di Gesù, che Gesù è venuto, è nato per opera dello Spirito Santo nel grembo di Maria. Gesù è predicato dalla Chiesa per opera dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che mette nel cuore degli apostoli il coraggio di andare a predicare e sulla loro bocca le parole da annunciare. Quindi chi rifiuta la predicazione della Chiesa, chi rifiuta il perdono che la Chiesa dà per opera dello Spirito Santo, chi rifiuta l'annuncio che la Chiesa fa di Gesù morto e risorto, di Gesù figlio di Dio, chi indurisce il proprio cuore per rifiutare la Chiesa, che è il luogo dello Spirito Santo, non gli sarà perdonato. Cosa vuol dire? Costui come fa a entrare in comunione con Dio? Come fa a entrare nel cuore del Padre se rifiuta le strade che ci sono per entrarci? Come fa ad abbracciare il Padre se rifiuta, allontana le sue braccia che gli vengono incontro? Questo non gli sarà perdonato, non è un capriccio di Dio che dice a te perdono, a te no, tu mi piaci, tu non mi piaci, no? Il perdono è la comunione col Padre. Se tu rifiuti il suo dono, come fai ad avere comunione? Se tu persisti, fai opposizione e rimani ostinato in questa opposizione, questo è bestemmiare lo Spirito Santo. Rimanere ostinati nel rifiuto del dono di Dio che è lo Spirito Santo, è quello che lo Spirito Santo fa, cioè lo Spirito Santo ti mette davanti Gesù, il dono di Dio. Tu continui a rimanere ostinato nel rifiuto di Gesù anche quando ti verrà predicato dalla Chiesa, da uomini peccatori salvati, e quindi vedendoli salvati tu ne hai altre prove della bontà e dell'unicità di Gesù. Se tu rifiuti l'opera della Chiesa, come fai a essere in comunione con Dio? È come dire, non vuoi andare in quel luogo dove Dio ti aspetta. Come fai a essere tutt'uno con Lui, a entrare nelle sue braccia? Quando vi condurranno davanti ai consigli di sinagoga, ai magistrati e all'autorità, se i discepoli saranno fedeli e saranno testimoni, avranno anche questa prova. Saranno condotti davanti ai tribunali religiosi, i consigli di sinagoga, e ai tribunali civili, magistrati e autorità. Cosa farete allora? Non preoccupatevi. Anche lì c'è l'amore di Dio che vi segue. Non preoccupatevi di come discolparvi, perché colpa non ne avete, o di che cosa dire. Non preoccupatevi, non preparate prima, non cercate gli avvocati migliori, non preoccupatevi di cosa dire, perché nel tribunale è l'avvocato che parla, tu non puoi dire niente. Quindi non preoccupatevi di cercare l'avvocato migliore qui sulla terra, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. È Lui l'Avvocato, il Paraclito, il Consolatore. Qui San Luca non usa questo termine, che userà invece San Giovanni, Paraclito, che vuol dire anche Avvocato Difensore. Ve lo do io, ve lo dà il Padre, l'Avvocato. Non preoccupatevi voi di cercare gli avvocati. Lo Spirito Santo, c'è già l'Avvocato dato da Dio, egli vi farà in quel momento testimoni di Gesù. Vi insegnerà ciò che bisogna dire. E non dice Gesù ciò che bisogna dire per essere liberati dai tribunali. No, cosa rimane sottinteso? Ciò che bisogna dire perché la vostra vita sia vera testimonianza, perché la vostra vita sia dono di Dio anche per quelli che vi accusano, anche per i giudici dei tribunali, perché la vostra vita sia dono di Dio per il mondo. E difatti lo è diventata, la vita dei martiri, dono di Dio per il mondo, il sangue dei martiri, seme di nuovi cristiani, hanno detto già anticamente, perché si sono accorti che era così. Quello che avveniva nei tribunali, anche se avveniva la morte, l'uccisione del corpo dei credenti, questo non tornava a svantaggio del regno di Dio, anzi, diventava il punto di partenza per la conversione di molti, perché molti ricevessero l'amicizia di Dio, perché molti accogliessero quel figlio dell'uomo di cui essi erano testimoni. E così leggendo questo brano, allora guardiamo anche noi di avere timore di colui che ci ama, timore di allontanarci da lui, timore di non essergli graditi. E come si sviluppa questo timore? Nell'accoglienza decisa del suo dono, nell'accoglienza di Gesù. E in questo modo anche la nostra vita diventerà testimonianza per Lui e diventerà un dono prezioso per tutto il mondo. Se lo dà Gesù Cristo.